Abbiamo nella tradizione storiografica un'altra versione della battaglia di Capomicale e dei suoi antefatti. Ci viene data da Diodoro nel libro undicesimo della Biblioteca Storica. Noi sappiamo quanto il testo di Diodoreo sia importante ai fini della ricostruzione storica. Ce ne siamo accorti affrontando il problema dei premi di valore dopo Salamina e della premiazione di Temistocle a Sparta nel 480. Vale dunque la pena di seguire un po' la traccia di Diodorea. Vediamo cosa ci racconta Diodoro, libro undicesimo, capitolo 34, nella traduzione di Micicché. Anche questa è una sezione molto lunga che leggerò integralmente, che poi commenterò facendo riferimento ad alcuni passaggi cruciali. Anche nella Ionia i Greci combatterono una memorabile battaglia contro i Persiani nello stesso giorno in cui avvenne lo scontro di Platea, sulla quale è nostra intenzione soffermarci, riprendendo da principio la narrazione. Infatti lo spartano Leotichida e l'ateniese Santippo, al comando delle forze navali, avendo concentrato dopo la battaglia di Salamina le navi Aegina, vi rimasero all'ancora per alcuni giorni. Quindi salparono alla volta di Delo con 250 triremi. Mentre erano agli ormeggi, giunsero da Samo ambasciatori che richiesero il loro intervento perché fosse restituita la libertà ai Greci d'Asia. Leotichida si consultò con gli altri capi e fu presa la decisione di esaudire le preghiere dei Sami e di liberare le città d'Asia. Pertanto, in tutta fretta, la flotta lasciò il porto di Delo. Gli ammiragli della flotta persiana che stanziava a Samo, non appena giunse loro la notizia della partenza dei Greci, salparono di là con tutte le navi e, giunti a Micale nella Ionia, tirarono in secco le navi, constatando che esse non erano in grado di sostenere uno scontro navale, e le chiusero con una palizzata e con un profondo fossato. Inoltre chiesero l'intervento delle forze di terra da Sardi e dalle città vicine, riuscendo in tal modo a radunare un esercito di circa 100.000 uomini. Inoltre approntarono ogni altro armamento necessario alla guerra, convinti che anche gli Ioni sarebbero passati al nemico. Leotichida, intanto, con l'intera flotta già schierata in ordine di battaglia, avanzò contro i barbari che erano a Micale, ma si fece precedere da una nave che aveva a bordo come araldo l'uomo in possesso della voce più robusta fra i soldati della sua flotta. A costui ordinò di accostarsi al nemico e di annunziare ad alta voce che i Greci, dopo aver vinto i Persiani, erano giunti in quel momento per liberare le città greche d'Asia. Leotichida, in verità, fece questo perché era convinto che i Greci che militavano nell'esercito persiano si sarebbero ribellati e che grande sarebbe stato lo scompiglio fra le file dei barbari. Questo per l'appunto avvenne. Quando infatti l'araldo si accostò alle navi tirate in secco e fece quel proclama, così come gli era stato ordinato, i Persiani sospettarono dei Greci, i quali a loro volta cominciarono a organizzarsi per la rivolta. I Greci, dopo aver valutato attentamente ciò che si era verificato nel campo nemico, fecero sbarcare le loro forze, ma il giorno dopo, quando essi stavano per approntare tutto il necessario per la battaglia, giunse inaspettatamente la voce della vittoria ottenuta dai Greci sui Persiani presso Platea. Di conseguenza Leotichida riunì le sue truppe in assemblea e li incitò alla battaglia, esaltando fra l'altro con tono declamatorio la vittoria di Platea, poiché era convinto che tale annuncio riuscisse a infondere maggiore fiducia nei suoi uomini che si apprestavano allo scontro. E in verità l'evento ebbe del sensazionale, poiché sembrò che le due battaglie, quella che fu portata a termine a Micale e l'altra già avvenuta a Platea, fossero avvenute nel medesimo giorno. Appunto perciò pare che Leotichida non fosse ancora informato della vittoria e che, inventando di sua iniziativa quel successo, lo abbia fatto come se volesse ricorrere a uno stratagemma. Infatti, la notevole distanza che separava i due luoghi era una prova che la comunicazione della notizia fosse impossibile. I capi dei Persiani, d'altronde, diffidando dei Greci che erano tra le loro file, li disarmarono e consegnarono le armi ai loro alleati. Rivolsero ai loro soldati parole d'esortazione, annunziando che stava per giungere il loro aiuto Serse in persona al comando di un poderoso esercito. In tal modo riuscirono a infondere il coraggio necessario ad affrontare i rischi dell'imminente battaglia. Quando i due eserciti ebbero schierato in ordine di battaglia le loro truppe e avanzarono l'un contro l'altro, i Persiani, constatando quanto esiguo fosse il numero dei nemici, ne ebbero disdegno e si lanciarono all'attacco innalzando alti clamori. Il Same Milesi, intanto, dopo aver scelto con unanime decisione di sostenere la causa greca, stavano avanzando a passo di carica, tutti insieme in perfetto sincronismo. Non appena, procedendo nella marcia, giunsero in vista dei greci, gli ioni erano convinti che la loro presenza avrebbe dato maggior fiducia ai greci, ma il risultato fu del tutto opposto. I soldati dell'Eotichida, infatti, immaginando di essere attaccati da Serse, appena giunto da Sardi con il suo esercito, si lasciarono prendere dal panico. Nell'accampamento regnava lo scompiglio e non riuscivano a mettersi d'accordo tra di loro sulla scelta da operare in quel momento, poiché alcuni sostenevano la necessità di ritirarsi al più presto sulle navi, altri invece che bisognasse rimanere e con coraggio ricostruire l'ordine di battaglia. Mentre erano ancora in disordine, videro comparire l'esercito persiano che stava avanzando fra alti clamori con un armamento che li terrorizzò. I greci, pertanto, non avendo a disposizione alcun attimo di tregua per prendere decisione, furono costretti a fronteggiare l'attacco dei barbari. In un primo momento entrambi gli schieramenti si affrontarono con straordinaria violenza, perciò l'esito della battaglia restò incerto e numerosi furono i caduti da ambo le parti. Quando però i Sami e i Milesi fecero la loro apparizione, i greci ripresero animo, mentre i barbari, ormai disorientati, si volsero in fuga. Dopo aver fatto orrenda strage, i soldati di Leotichida e di Santippo si diedero a incalzare i barbari, inseguendoli fino al loro accampamento. Poi, quando ormai l'esito dello scontro era deciso, anche gli Eoli e numerosi altri popoli dell'Asia accorsero il loro sostegno, poiché nelle città dell'Asia era molto diffusa l'aspirazione alla libertà. Di conseguenza, quasi tutti non si diedero pensiero né degli ostaggi né dei giuramenti. Anzi, si adoperarono insieme agli altri greci a sterminare i barbari durante la loro fuga. Dunque, in questo modo risultarono sconfitti i persiani, dei quali più di 40.000 furono uccisi. Dei sopravvissuti, alcuni trovarono scampo presso l'accampamento, altri batterono in ritirata verso Sardi. Beh, già la rappresentazione di Erodoto della battaglia era complessa. Questa di Diodoro lo è ancora di più. Qualche dettaglio. La battaglia si tenne lo stesso giorno di quella di Platea, un dato erodoteo, il famoso sincronismo. Ma guardate il numero delle navi greche alla volta di Delo, segnalate nel capitolo 34, quindi all'inizio, insomma, del pezzo, del lungo brano che abbiamo letto. Si parla di 250 triremi, e questo è un dato non erodoteo. Da Diodoro abbiamo notizia di una flotta molto più consistente. È chiaro, Diodoro conosce Erodoto, ma lavora anche con altre informazioni, con altre fonti, che tra le altre cose sottolineavano l'impegno profuso dai greci balcanici nella guerra d'Asia. A parte l'interpretazione razionalistica della conoscenza presunta da parte dei combattenti amicale del risultato della battaglia di Platea, conoscenza ridotta stratagemma di Leotichida per infondere coraggio nei suoi soldati, come vediamo al capitolo 35. Anche questo è interessante, anche questo è un dato non erodoteo. Ecco, ci sono nella rappresentazione diodorea della battaglia di Micale, al capitolo 36, degli elementi apparentemente contraddittori o comunque poco chiari. Questi ioni che appaiono due volte sul campo di battaglia, generando la prima volta timore nei greci della flotta, e la seconda volta al contrario coraggio. Potrebbe essere Diodoro a ricordare male quanto trovava scritto nella sua fonte o nelle sue fonti. In effetti non è da escludere che la rappresentazione di partenza della battaglia, la rappresentazione che Diodoro trovava nelle sue fonti, fosse già molto complessa. In ogni caso c'è qualcosa che intendiamo e di molto chiaro dal testo diodoreo. E questo per noi è il punto più importante. Il contributo degli Ioni e anche degli Eoli, notate, al successo sui Persiani è sostanziale, molto più sostanziale di quanto non lasci intendere la rappresentazione che abbiamo trovato in Erodoto, in cui gli Ioni recitano una parte marginale. Insomma, se Erodoto sembra puntare la sua attenzione soprattutto sulla rivalità Atene-Sparta, e sul contributo che al successo greco sarebbe venuto non soltanto dagli ateniesi, ma anche dai peloponnesiaci, Corinzi, Sicioni, Trezeni, Diodoro e la sua fonte o le sue fonti allarga ulteriormente il campo, quasi a dire: non dimentichiamoci che il contributo dei greci micrasiatici fu reale. E ricordiamo poi che c'erano non soltanto gli Ioni, ma anche altri, gli Euli, ad esempio, a combattere contro i persiani. Era anche questo, vedete, un modo per ridimensionare, in fin dei conti, i meriti di Atene, sottolineare il fatto che quella battaglia, ufficialmente una battaglia per la libertà dei greci d'Asia, non era stata vinta dai soli ateniesi. Erodoto sottolinea il contributo anche dei peloponnesiaci. Diodoro e la sua fonte, o le sue fonti, estende il raggio e sottolinea il contributo reale anche dei greci d'Asia. In modo diverso da Erodoto, le fonti di Diodoro, probabilmente storici micrasiatici di V e IV secolo a.C., smorzavano il protagonismo di Atene e così criticavano come erronea la tendenza degli ateniesi degli anni di Pericle a riconoscere quei meriti esclusivamente a se stessi.